Ciao a tutti amici di Marketing Ignorante, io sono Andrea e benvenuti nella Podcast Experience. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di Apple, nello specifico del keynote che si è tenuto ieri, martedì 25 marzo, presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino. Dunque, perché voglio parlarvene? Non perché improvvisamente Marketing Ignorante abbia smesso di parlare di marketing e ora vuole parlare di Apple, di tutto il settore tech o quant'altro, semplicemente perché ritengo che ogni marketer debba stare sul pezzo, debba informarsi e debba tener conto delle informazioni, soprattutto quando a dispensarle sono grandi player del mercato come Apple. Quindi andremo un po' a analizzare quello che è successo ieri, perché è successo qualcosa di unico e al tempo stesso vi sgancerò qualche opinione, poi lato marketing, insomma. Dunque, cosa è successo ieri? È successo che per la prima volta abbiamo un keynote in cui Apple non presenta un prodotto, non presenta un upgrade ai suoi prodotti, ma presenta solo servizi. Quindi possiamo ufficialmente dire che da oggi Apple è un'azienda di prodotto e di servizio, perché ha introdotto 4 nuovi servizi, molto interessanti ma anche molto discutibili. Prima di approfondire però, quindi prima di entrare nel merito di questi servizi, voglio dire un'altra cosa che mi ha piuttosto colpito ed è quella della presentazione di invece prodotti hardware pochi giorni prima del keynote e in maniera totalmente anonima. Parlo nello specifico di iPad Air, iPad Mini e AirPods 2.0. Più credo ci sia stato forse qualche upgrade all'hardware interno dei Mac e ai cinturini degli orologi degli Apple Watch Series 4. Concentrandoci sui tre prodotti, non lo so, dal punto di vista del marketing è molto particolare questa strategia, perché comunque un'azienda che tendenzialmente fa questo evento annuale o semestrale, insomma dipende, perché poi non sempre li organizza solo annuali. Poi io personalmente ci tengo a sottolineare che sono sì un amante di Apple, ma con riserva, nel senso che sappiamo bene tutti che c'è questa diatriba tra gli hater di Apple e i lover di Apple. Io non mi colloco in nessuno dei due, mi colloco invece in chi è un amante con riserva, perché comunque ci sono delle cose che non condivido di questa azienda, che non mi fanno sposare il suo ecosistema in toto. Quindi non ho tutti i dispositivi Apple, ma anzi ho dispositivi Windows, Android, Apple, insomma ho di tutto e di più. Diciamo che la mia strategia a livello di strumentazione per il lavoro che faccio, diciamo che ha seguito più il voglio quello che ritengo essere il miglior prodotto per ogni tipologia di device. Quindi insomma, senza che entro nel merito dei prodotti che ho, però comunque questo per darvi un'idea, insomma, poi soprattutto per non magari sentirmi dire ah, perché tu sei un amante di Apple, quindi insomma evitiamo completamente, analizziamo dal punto di vista del marketing, perché questa azienda che ha sempre fatto presentazioni importanti creando poi tanto hype senza dire nulla, cioè nel senso l'hype è creato dalle poche informazioni che trapelano da Cupertino, e quindi questo ha sempre incentivato molto la discussione sul web, e invece oggi presenta i suoi nuovi iPad, la sua nuova linea di iPad e le sue nuove cuffie in maniera, ripeto, anonima, nel senso che non so quanti di voi o quante persone in generale sappiano che già sono in vendita gli iPad Mini e gli iPad Air e le AirPods 2. E poi non va tralasciato anche il fatto che comunque non parliamo neanche di chissà che prodotti, cioè o di chissà che rivoluzioni, parliamo sempre anzi di questa ecco, per esempio, questa è una cosa che non approvo, questa continua linea di evoluzione, cioè la rivoluzione a cui Apple ci ha abituato nei suoi primi anni, da quando, non nei suoi primi anni, perché insomma, però sì, insomma, da quando ogni anno c'era un prodotto che faceva la differenza, oggi abbiamo una linea di continuità sul concetto di evolvere i propri prodotti, ma non rivoluzionarli. E l'emblema di tutto questo, secondo me, parte dagli iPad mini, dove cioè, hai riproposto un tipo di tablet che secondo me non è neanche più troppo domandato dal mercato, ovvero i tablet a diagonale 8 o 7 pollici, non ricordo con esattezza, quando ormai l'utente, insomma, si è compreso pienamente che ha il suo formato ideale nei 10/9 pollici. E il fatto che poi hai voluto affiancare all'iPad mini appunto un iPad da 10,5 pollici ci fa anche capire che Apple stessa ha compreso questo bisogno. Allora, perché riproporre gli iPad mini? Perché aveva bisogno di avere nella sua gamma di prodotti un iPad mini appunto che potesse essere utilizzato anche con l'Apple Pencil e che comunque avesse un upgrade a livello di hardware tale da poterlo comunque rendere competitivo nel mondo dei tablet. Perché oggi Apple Pencil è senza dubbio l'upsell numero uno di Apple, cioè tu un tablet lo paghi per dire 500, ma in realtà lo stai pagando 600 perché è veramente difficile che l'utente Apple poi non vada a comprare l'Apple Pencil, che migliora tantissimo l'esperienza. Cioè, basta vedere le opinioni degli utenti, degli influencer online per capire quanto Apple Pencil sia poi effettivamente uno strumento utile, ma è uno strumento che comunque ha un costo a parte, eppure piuttosto elevato, perché sotto i 100 non si scappa, e quindi è un upsell quasi, quasi obbligato, no? Un po' come la macchina, te la puoi fare, ma se poi non, una macchina a benzina per dire te la puoi fare, ma se poi non ci metti la benzina non serve a nulla. Non stiamo a questo livello di compatibilità. Ma comunque Apple Pencil è oggi assolutamente uno strumento che Apple vuole che i suoi utenti abbiano. Discorso sempre in quest'ottica discutibile è quello anche di iPad Air, in cui abbiamo un iPad che è un ibrido tra il miglior prodotto di Apple da questo punto di vista, ovvero gli iPad Pro, e il prodotto che ha fatto più discutere, almeno negli ultimi mesi, che è l'iPad 2018, cioè un iPad super competitivo dal punto di vista del prezzo, nonostante l'hardware comunque di ottima qualità. Cioè, nel senso, non, in un periodo storico in cui questa azienda sta sempre di più alzando il livello, soprattutto dei prezzi, perché probabilmente vuole alzare il suo target, o comunque vuole restringerlo ad una nicchia che ha una capacità economica alta, e che soprattutto, a mio modo di vedere le cose, non si fa più il problema della customer journey, nel senso che Apple ha voluto un po' superare il concetto dei vari touch point, del percorso, del funnel, eccetera, mettendo la serie che io voglio l'utente che quando esce il prodotto non sta lì a pensarci troppo, vuole la novità e quindi se lo prende, a prescindere dal fatto che abbia quello precedente uscito pochi mesi prima. E questo secondo me l'ha capito nel momento in cui ha effettuato quella mossa poi dovuta a livello di branding di offrire il cambio batteria degli iPhone 6, 7 precedenti ad un prezzo super vantaggioso e ha visto che praticamente da questo punto di vista c'è stata proprio un'ondata di persone che sono accorse a cambiare la propria batteria, a dimostrazione che probabilmente una corposa fetta del pubblico di Apple poi effettivamente non è così troppo altospendente. Quindi credo che sia proprio stata questa mossa che ha fatto capire a Apple che forse era il caso di alzare un po' il target, insomma. E Quindi vabbè, l'ultimo prodotto è AirPods 2, prima di poi concentrarci sul focus di questo podcast, ovvero l'evento di ieri, sono le AirPods 2 appunto, che io sono un possessore di AirPods e vi dico che secondo me sono le migliori cuffie wireless esistenti sul mercato, mi ci trovo benissimo, nonostante poi io le utilizzi con un dispositivo Android, quindi comunque con funzioni limitate, ma le ritengo le cuffie migliori e... insomma, le ritenevo già difficilmente migliorabili perché comunque per me sono proprio il concetto perfetto di cuffia wireless, però Apple ha provato a migliorarle e secondo me non ha fatto sto gran lavoro, nel senso che alla fine ci ha aggiunto la ricarica wireless, che a livello di tecnologia non è assolutamente innovativa, e ha allungato il tempo di durata della batteria stessa e velocizzato il tempo di ricarica, e ha leggermente migliorato la qualità audio delle stesse, insomma. Però tutti i miglioramenti piccoli che comunque non giustificano per i possessori di AirPods 1 l'acquisto di queste nuove cuffie, tra l'altro a un prezzo maggiorato di 100 euro circa, quindi insomma non poco, mentre per chi le deve acquistare per la prima volta non so quanti andranno poi sul modello 2.0, perché comunque il costo è un po' proibitivo, soprattutto rispetto a quello che offre il mercato e soprattutto se poi non si è troppo confident con i prodotti di Apple, quindi secondo me non lo so, è un'altra scelta, più che dal punto di vista marketing, dal punto di vista strategico, che un po' mi lascia perplesso. Tornando invece sull'evento di ieri, allora, perché azienda di servizi? Perché Apple diventa azienda di servizi? Perché effettivamente in questo evento ha proposto quattro servizi, servizi paid ovviamente, interessanti, ma al tempo stesso, come ho detto a inizio podcast, un po' discutibili. Uno su tutti, l'Apple Card. Questa carta che non si è capito in un primo momento, soprattutto durante il keynote, che io personalmente ho visionato, ma comunque mentre lavoravo, quindi non è che ci ho avuto sta grande attenzione, però anche leggendo un po' sulle varie testate come Mac City, per dire, che trattano principalmente Apple, comunque non... ripeto, in prima istanza non si era proprio capito che cosa fosse, si pensava ad un potenziale competitor di questi nuovi player come Hype, N26 eccetera. In realtà poi all'atto pratico si tratta di una carta di credito con revolving, ovvero con opzioni di cashback. Cioè, che cosa è il cashback? Ci sono delle carte che andando a spendere, magari per determinati servizi o prodotti, rilasciano una percentuale in media tra l'1 e il 2% di quanto si è speso all'utente che ha speso. E quindi, cioè, nel senso, alla fine, a parte che l'esclusività sul mercato americano la rende già meno appetibile, anche se già oggi stanno uscendo diverse dichiarazioni di varie figure di Apple che dicono insomma che poi sarà portata in altri paesi, non l'Italia, ma anche perché in Italia secondo me sarebbe comunque qualcosa di poco interessante, anche perché poi l'italiano è abituato tendenzialmente alla carta di debito e non di credito, perché comunque almeno dai dati di Hype N26 c'è un grande interesse da parte degli italiani verso questo tipo di carta, che è un ibrido tra la ricaricabile e la carta di debito, ma tutto digitale, senza la banca fisica. Insomma, poi magari se vi interessa anche con Steven magari possiamo fare un podcast in cui parliamo di questo nuovo fenomeno del banking, dell'online banking, perché poi noi ci stiamo molto interessando da questo punto di vista. Però comunque in generale sembrava chissà che cosa fosse, insomma, durante il keynote. In realtà è una carta di credito sostanzialmente con revolving, quindi con la possibilità di avere cashback. Mi sembra che uno dei cashback che ha è sugli acquisti in Apple Store, ovviamente super scontato. Secondo servizio, secondo me forse il più interessante tra quelli proposti è Apple Arcade. Apple Arcade è un servizio di subscription in cui praticamente si accede a una mole enorme di videogiochi. Perché, come ha detto Tim Cook durante l'evento, comunque iOS oggi conta 1 miliardo di videogiocatori o comunque di persone che abbiano scaricato videogiochi sull'App Store, scusate. E quindi, insomma, giustamente con questi dati, Apple ha ritenuto necessario offrire qualcosa a questi utenti qui. In realtà sappiamo bene che Apple Arcade è una risposta a Google Stadia, Stadia, non so come si pronuncia, ovvero la console di Google presentata la scorsa settimana. Altro argomento secondo me molto interessante su cui potremmo discutere. Questa console che sfrutta il cloud computing, quindi sostanzialmente si gioca in streaming, non c'è più il supporto fisico, non c'è più un hardware, è tutto online. Niente di nuovo in realtà, perché ci sono già altre aziende che hanno provato ad offrire questa tecnologia ai videogiocatori, una su tutte è Nvidia. La casa produttrice di schede grafiche, insomma la più importante al mondo, e ha provato con l'Nvidia Shield, che è un tablet al quale poi ha affiancato un pad che sfrutta appunto questo concetto. Poi c'è tutto il discorso del full responsive, ovvero la possibilità di switchare piattaforme in tempo reale. Quindi passare dal computer al tablet, allo smartphone, di nuovo al computer, poi al laptop, poi al desktop, insomma, fino alla televisione, insomma, giocare ovunque in qualsiasi modo, questo è un po' il concetto, e tutto pagando un abbonamento. In realtà non ci sono fonti ufficiali che confermino che poi Google Stadia sarà una piattaforma gratuita. Ma insomma c'è il sospetto perché comunque si pensa più a un classico servizio in abbonamento, come poi già oggi le due aziende leader da questo punto di vista, ovvero Sony e Microsoft, offrono già una roba del genere molto molto limitata, molto molto costosa, eccetera. Apple Arcade quindi è una risposta a Google Stadia, una risposta secondo me migliore perché probabilmente Apple ha subito capito quello che può essere annoverato come un difetto di Google Stadia, ovvero il fatto che comunque non c'è nulla di scaricabile, non c'è nulla di giocabile offline, è tutto tutto online. Mentre Apple offre con Apple Arcade anche la possibilità di fare il download del gioco e quindi poi giocarci anche in maniera offline. Poi si è parlato tanto anche di sicurezza, di privacy, altre insomma keyword che non stanno tanto simpatiche a Google, che quotidianamente ha problemi con questi due concetti, con queste due parole chiavi, e quindi molto interessante, staremo a vedere anche soprattutto se prenderà piede, insomma. Il costo credo sia attesti sui $10, o forse non, no, lo confondo con l'altro servizio di cui vi parlerò adesso. Comunque, vabbè. Per farla super super breve, il Netflix dei videogiochi. È proprio questa la definizione perfetta di questo servizio. Terzo servizio, Apple News Plus, ovvero un aggregatore di riviste. Per dirla come l'ha detta Tim Cook, voi immaginate di andare in edicola a comprarvi una rivista, no? Io non so se voi siete amanti del cartaceo, soprattutto dei magazine cartacei. Io personalmente tantissimo, mi piace un sacco comprare le riviste, però le riviste hanno un costo non basso, assolutamente. Ormai quasi tutte si attestano tra i 4, 5, 6 euro. E poi soprattutto, come ha detto lui, te ne puoi comprare una, due. Però poi, insomma, sia per questioni di tempo che questioni economiche, ti fermi lì. Ecco, Apple ha voluto superare questo concetto offrendo circa 80 riviste tutte insieme in quest'app, che tra l'altro è un'app già esistente, Apple News. Il problema è che è solo sul mercato degli Stati Uniti, e quindi sostanzialmente, poi tra l'altro credo da neanche pochi anni, mi sembra dal 2015, e quindi era già qualcosa di esistente. Adesso è un qualcosa di esistente a livello premium, perché comunque ha $10 al mese, questo è il prezzo, ti offre insomma la possibilità di fruire di tantissime riviste. E questa è un po' un propulsore per il mercato dell'editoria americana, anche se secondo me, ma è un'opinione mia personale, arriva decisamente in ritardo rispetto a quando poteva essere proposto, o meglio, arriva bene da un punto di vista concettuale, perché questo, come ripeto sempre da un sacco di tempo, è il periodo all in one, è il periodo in cui gli aggregatori di servizi, di tool, di quante cose più possibili funzionano da morire, piacciono alle persone, servono alle persone, quindi arriva in un periodo storico perfetto da un punto di vista concettuale, ma proponendo un prodotto che invece dal punto di vista storico non ci siamo per niente, perché ormai con tutti i blog, blogger, influencer, testate, pagine, profili, cose, siamo bombardati di informazioni, abbiamo poco tempo, siamo poco attenti. Non so quanti siano effettivamente disposti a spendere quella cifra per avere poi, per leggere poi forse neanche un centesimo delle riviste che offre poi Apple con questo servizio. E poi secondo me, premesso che comunque attualmente è un servizio e sarà disponibile solo negli Stati Uniti, comunque ci sono paesi come per esempio il nostro dove secondo me proprio non sarebbe minimamente interessante, perché abbiamo un'offerta editoriale ridicola e purtroppo il mercato dell'editoria italiana, scusate il termine, non me ne vogliono i giornalisti, ma fa veramente schifo, cioè siamo di una qualità bassa, bassa, bassa. Non lo dice un Andrea Di Bitonto qualsiasi, lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, siamo ultimi in qualsiasi possibile, o comunque negli ultimi posti in qualsiasi possibile classifica. Recentemente leggevo sull'Internazionale addirittura, insomma, siamo collocati come il popolo più ignorante in Europa, insomma ce ne abbiamo di tutti i colori, figuriamoci a proporre una roba del genere, non funzionerebbe. E poi sinceramente non mi vedo proprio a pagare per leggere i giornali, non voglio fare nomi assolutamente, però insomma tante testate in Italia che ancora oggi vivono di fake news, vivono di smerdare gli altri per riuscire a fare un po' di click, insomma. Poi c'è questo concetto, no, di distruggere le persone per avere insomma ritorni su ritorni economici, insomma, o di visibilità. È veramente triste, e questo è il tipico business model del giornale italiano, quindi proprio, vabbè, chiusa la parentesi polemica. L'ultimo servizio presentato da Apple è la Apple TV Plus, ovvero probabilmente la cosa più interessante, ovvero l'Apple TV, ma con un'applicazione che aggreghi tutti questi servizi in un unico luogo virtuale. E sappiamo già che Apple TV ha un costo piuttosto elevato, soprattutto rispetto al concorrente, ovvero Chromecast. Ricordando poi che Apple TV è sostanzialmente un dispositivo che rende smart le proprie TV. Ecco, al netto di tutto questo, però è interessante comunque la soluzione di aggregatore tra gli aggregatori, nel senso, non solo ti aggrego per esempio 80 riviste in una sola app, te le metto anche in un solo luogo virtuale, perché probabilmente un altro problema che Apple ha intercettato è proprio questo, che il consumatore oggi si sente affossato dalla troppa scelta, a parte che già in tempi non sospetti, secoli fa, insomma, si era compreso che il consumatore non può essere messo di fronte a troppe scelte, se no va in confusione, non capisce, non prende la scelta sbagliata o non prende alcuna scelta. Quindi a maggior ragione, quindi Apple risponde a questa esigenza di avere tutto in un unico posto, e quindi Apple TV Plus può essere un'ottima risposta da questo punto di vista. Comunque, quindi tutti i servizi li abbiamo esposti, abbiamo parlato dell'hardware. Se vi è piaciuto questo tipo di contenuto, questo allontanarci un po' dal marketing, dal digital marketing super concentrato, super intensive, se vi è piaciuto, insomma, scrivetemelo, lo sapete, i miei social sono totalmente aperti allo scambio di informazioni, quindi se mi volete consigliare magari, assolutamente, sono contentissimo. Comunque, in conclusione, diciamo che è interessante, è tutto molto interessante, è tutto anche molto discutibile, si potrebbero fare tante polemiche, però diciamo che comunque alla fine in un keynote un po' più spento, un po' più noioso, un po' meno hyposo, diciamo, rispetto ai precedenti, comunque Apple ne esce con una novità che per la prima volta non è legata al prodotto, alla tecnologia, all'innovazione, è legata proprio a un nuovo modo di vedere l'azienda, che quindi, come ho detto fin dall'inizio, non è più solo un'azienda di prodotto, ma anche un'azienda di servizio. Per questo podcast è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, buon marketing ignorante, ciao ciao!